Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.
Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione internazionale. Oggi apriamo la nostra finestra sulla geopolitica partendo da una notizia che viene da Mosca. L'assassinio del giornalista quarantenne Sergei Protazanov. Protazanov lavorava in un piccolo giornale locale di opposizione al governo Putin. Nella notte fra il 28 e il 29 marzo è stato avvicinato e circondato da alcuni individui che lo hanno picchiato sino a fargli perdere conoscenza. Ricoverato d'urgenza in ospedale, è stato dimesso il giorno dopo, ma non ce l'ha fatta e la sera del 31 marzo il giornalista è deceduto. Sicuramente non è stato un fatto del tutto inaspettato, perché il giornale presso cui lavorava già aveva ricevuto delle minacce. In effetti si tratta dell'ennesimo giornalista ucciso da quando è cominciata l'era Putin. Un'era che, come tutti sanno, continua ancora oggi, anche se adesso Putin non è più presidente, ma è capo dell'esecutivo. In effetti l'era Putin continua in condominio con l'uomo di fiducia di Putin, e cioè il presidente della Federazione Russa Medvedev. Un altro attivista per i diritti umani in Russia, nello stesso giorno, Lev Ponomariov, di 67 anni, ha rischiato di fare la stessa sorte, sempre a Mosca, ma fortunosamente, mentre veniva selvaggiamente picchiato, è stato soccorso durante il violento pestaggio e così è riuscito a salvarsi. Entrambi gli episodi sono diventati di dominio pubblico. Mentre vedevamo il presidente Medvedev a Londra in occasione del G20, che si apprestava ad incontrare Barack Obama e gli altri grandi del pianeta. Ebbene, dall'inizio dell'era Putin, con la morte e con l'assassinio di Protazanov, sono ben 48 i giornalisti finora assassinati, per molti dei quali restano ancora ignoti mandanti ed esecutori. E quindi pensiamo che sia veramente una tragedia questo limite alla libertà di stampa in un paese che si pretende democratico come la Russia di oggi. Quasi tutti i giornalisti uccisi erano impegnati nei vari movimenti per i diritti umani. Molti di essi in particolare avevano denunciato in passato i crimini di guerra perpetrati dall'Armata Rossa e dalla polizia, dalle forze di sicurezza russe in Cecenia. Ecco, la più famosa di tutti fra questi giornalisti resta ovviamente la bravissima giornalista Anna Politkovskaya. Anna Politkovskaya, che fu uccisa il 6 ottobre 2006 quando, dopo aver denunciato gli abusi dei russi in Cecenia, e venne assassinata proprio mentre stava per fare il rientro nel suo appartamento. Ma poi l'elenco, abbiamo detto, è molto lungo. Sono 48, abbiamo detto, gli assassinati in circostanze misteriose mentre facevano, diciamo, svolgevano il loro legittimo esercizio per la stampa. Ricordiamo per esempio anche l'assassinio di Magomed Evloev, avvenuto il 31 agosto dello scorso anno, fondatore di un sito internet di opposizione, che è stato ucciso dalla polizia a Nazran, nell'Inguscezia. E ancora ricordiamo una giovanissima studentessa della scuola di giornalismo russa, la 25enne Anastasia Baburova, che è stata freddata da un killer a Mosca il 20 gennaio di quest'anno, del 2009. Quindi l'ultimo della serie è appunto Protazanov, che è stato ucciso per la sua opera di corretta informazione per quanto riguarda gli abusi di alcuni settori del potere russo. Ecco, cosa è successo? In realtà, dopo la strage di Beslan, come ricorderete, la strage di Beslan avvenne nei primissimi giorni del settembre 2004, quando un gruppo di guerriglieri ceceni irruppero in una scuola facendo una strage di insegnanti e bambini. Ecco, sicuramente dopo quell'avvenimento, attribuito appunto al terrorismo ceceno, i media occidentali hanno preso un po' le distanze e si sono quasi volutamente dimenticati della Cecenia. D'altronde la Russia oggi fa molta paura, soprattutto per il suo potere di ricatto energetico. Abbiamo altre volte ricordato anche da questa trasmissione come al momento della guerra in Georgia dell'agosto 2008 molti paesi europei si sono trattenuti dal condannare l'azione violenta russa proprio per timore di ritorsione energetica, di un taglio dei quantitativi di gas. Quindi questo del ricatto energetico è uno dei motivi per cui molti paesi europei e molti mass media anche occidentali preferiscono adottare un profilo basso ogni qualvolta si tratti di mettere in discussione la situazione dei diritti umani in Russia e in Cecenia in particolar modo. Ma le violazioni dei diritti umani che si sono consumate nel Caucaso non fanno notizia, anche perché Mosca ha espulso dalla Cecenia per molto tempo giornalisti e osservatori della comunità internazionale, per cui di fatto c'è stato anche questo problema che nessuno più ha potuto raccontare al pubblico internazionale quello che effettivamente stava accadendo in Cecenia. In 10 anni, dal 2000 ad oggi, la Russia ha decimato la popolazione cecena per venire a capo della guerriglia che mirava, la guerriglia fondamentalista musulmana, che mirava alla secessione dalla Russia appunto della Cecenia. Una guerra che ha causato dagli 80 ai 100 mila morti, questo diciamo è il bilancio più accreditato delle vittime. Ma la notizia nuova, la notizia delle ultime settimane, è che Mosca abbia iniziato il ritiro delle sue forze armate dal paese ceceno, lasciando il potere nelle mani dell'uomo forte Kadyrov, presidente attuale della Cecenia, sicuramente vicino a Putin e a Medvedev, che si definisce un musulmano tradizionalista. In contrapposizione quindi a quegli altri musulmani, quelli indipendentisti, quelli della guerriglia insurrezionale, che sarebbero invece di origine wahhabita. Che significa? Significa cioè che sono musulmani seguaci del fondamentalismo di origine saudita. Infatti anche l'Arabia Saudita sarebbe dietro al finanziamento di questi gruppi insurrezionalisti. Kadyrov si dice che per esempio giustifichi l'omicidio delle donne che non seguono i rigidi precetti della fede musulmana. Quindi è un musulmano credente, praticante a tutti gli effetti. Kadyrov, questo presidente della Cecenia, è uno degli uomini di fiducia di Putin e prima di prendere il potere era il capo del servizio di sicurezza presidenziale. Oggi è tallonato dalle associazioni umanitarie internazionali che lo accusano di essere l'ispiratore della famigerata brigata Kadyrovsky, cioè una specie di sua milizia privata che si sarebbe macchiata di crimini come omicidio, stupro e tortura. Lo scorso 9 marzo, in occasione delle celebrazioni della nascita del profeta, il presidente Kadyrov ha donato 50.000 rubli, corrispondenti a circa 1.000 euro, a tutte quelle famiglie che hanno chiamato il loro bambino Maometto. Da febbraio sono state imposte disposizioni sulla vendita di bevande alcoliche, sul velo per le impiegate negli uffici pubblici, sul divieto di indossare vestiti femminili scollati all'europea, che quindi vengono rigorosamente sconsigliati. Così come anche il presidente ha raccomandato la poligamia perché nel paese ci sarebbero più donne che uomini. Ecco, a quest'uomo quindi Putin e Medvedev stanno lasciando in mano la Cecenia. Di fatto qualche giornalista ha parlato di una applicazione della Sharia in Cecenia. I militari russi torneranno a casa circa in 20.000, mentre altri 30.000 rimarranno ancora in Cecenia. Al Cremlino in realtà non si fidano troppo di questo presidente musulmano, probabilmente stanno facendo così, stanno accettando la situazione per quello che è, non potendo fare altrimenti. In particolare al Cremlino non sono piaciute alcune recenti manovre militari che il presidente ceceno ha fatto di testa sua in piena autonomia. Nel 2003 le Nazioni Unite definirono Grozny, capitale della Cecenia, come città più disastrata del mondo e l'80% del potenziale economico ceceno è andato perso. Ecco, oggi la capitale viene lentamente ricostruita e si sta, da un certo punto di vista, normalizzando, almeno così dice il presidente Mevdeyev, anche se rimangono episodi e persistono fatti molto strani come scomparsa di civili e strane morti che coinvolgono sia direttamente i ceceni nel loro paese che comunque i loro simpatizzanti o quelli che si occupano di diritti umani, come per esempio i giornalisti di cui abbiamo parlato prima, e che vengono sistematicamente uccisi anche in Russia, anche a Mosca, nel cuore della Russia. Quindi un passato che sembra, almeno per il momento, non voler finire del tutto. Sicuramente Mosca in questi anni ha risposto alla minaccia islamista con la stessa, con una violenza terrificante, fatta di eccidi, di prigionieri torturati, di civili sequestrati. Città e villaggi sono stati rasi al suolo dall'aviazione e dall'artiglieria pesante e un intero popolo di profughi si è rifugiato o fuori dalla Cecenia oppure sulle montagne e nelle grotte. Ecco, adesso grazie a Kadyrov, questo presidente, i ceceni si preparano a tornare quindi ad una specie di nuova legge, ad una specie di nuova legge islamica. Però qual è la differenza? Che questa legge islamica viene applicata non più secondo i dettami del fondamentalismo wahhabita, quello appunto di origine saudita, ma secondo i dettami del fondamentalismo islamico tradizionalista. Ecco, i nostri radioascoltatori potrebbero chiedersi: ma che differenza c'è? La differenza è che i tradizionalisti, come anche i wahhabiti, sono tutti molto rigidi nell'applicazione delle regole morali. Però i tradizionalisti, al contrario dei wahhabiti, sono più disponibili al dialogo con le istituzioni non islamiche, non musulmane. Quindi praticamente i tradizionalisti, come il presidente Kadyrov, sono molto più così facilmente giostrabili, facilmente guidabili dalla nomenclatura russa che fa capo al presidente Medvedev e a Putin, mentre i wahhabiti mirano, diciamo, al sovvertimento delle istituzioni. Bene, con queste notizie, con questa, così, con questo breve profilo della situazione attuale in Cecenia, chiudiamo lo spazio a nostra disposizione. Grazie dell'attenzione, a risentirci.
Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.